Ciao, buongiorno. Anche quest'anno per Radio Bizarre ci troviamo con Juanita Murillo, Abraes Murillo, per parlare della rassegna all'interno della quinta edizione di See You Sound, che quest'anno si intitola Music is the Weapon. Ci siamo. Ciao Juanita, come va?
Ciao Teresa.
Ci ritroviamo dopo che alla fine dell'intervista dell'anno scorso ci eravamo dati appuntamento ed eccoci qua. L'anno scorso era per la tua rassegna dedicata alla radio.
Mm-hmm. Radioactivity.
E quest'anno c'è la tua rassegna, si chiama Music is the Weapon. Ce la vuoi presentare?
Sì, certo. Allora, Music is the Weapon torna a See You Sound per la seconda volta, e non per mancanza di idee, cioè ogni anno io cambio il tema, ma quest'anno ho deciso di riprovare con questo tema, perché al secondo anno avevamo avuto, cioè il pubblico era piaciuto molto, e perché comunque questo è un tema che non si esaurisce con pochi film, e è un tema che porta avanti dalla prima edizione, quando la rassegna ancora non aveva un nome e una tematica, ma aveva già comunque messo le basi di quello che sarebbe stato appunto il suo percorso, iniziando appunto con il film Finding Fela, di Fela Kuti, che le cui parole Music is the Weapon of the Future sono proprio, cioè, sono quelle che portano, danno il nome appunto alla rassegna. Ho introdotto la rassegna al pubblico con delle parole che ho scritto, e potrei anche leggervele, così diciamo abbastanza chiaro di cosa si parla quest'anno. Quest'anno ha un'impronta un po' storica. Quindi la musica non è solo una forma d'arte trascendente o assoluta, la musica è parte integrante della cultura e della società umana, e ha sempre agito anche come veicolo per esprimere il malcontento sociale e politico, come sfogo per coloro che, emarginati dalla società, possono così far sentire la propria voce. Dalla rabbia viscerale di Joe Strummer al groove politico e irresistibile di Fela Kuti, che, come ho detto prima, dà il titolo a questa rassegna, alla forza del hip hop, ai rap negli anni 90, scusate, la lista è lunga e fruttifera. Insomma, la musica e la politica da secoli si sono intrecciati in un rapporto che a volte è armonioso e altre volte meno, perché nella loro natura è essere radicati nel conflitto e nell'armonia. Questa rassegna cerca di raccogliere momenti in cui la musica e la politica si sono intrecciati nella storia, e la musica è stata lì come testimone. Queste connessioni non moriranno mai, e in un periodo di incertezza e distopia come quello attuale, io spero, e spero anche di trasmetterlo con questa rassegna, che la musica continui a dirci qualcosa per farci riflettere, e con la sua natura empatica ci mette in contatto gli uni con gli altri e mette in discussione le nostre conformità, e ci sponga a modi di vivere che ci sono strani, perché tempi di disagio richiedono musica irrequieta per costruire e formulare nuovi futuri che giacciono all'orizzonte. Diciamo, è una specie di manifesto, non è un manifesto, però è come uno statement di quello che
è la tua intenzione.
Diciamo, la mia intenzione, che spero che sia passata attraverso la selezione dei film, e diciamo che anche è un'idea per proseguire questo lavoro al di fuori anche del festival, cioè che diciamo di ampliare questa ricerca, che è questo che ci vorrei fare un po' attraverso altri mezzi, diciamo, più di scrittura, eccetera.
Molto bene. Senti, quali sono i film che hai scelto quest'anno? Allora, io ho avuto la fortuna di vederne già alcuni, altri sono previsti per le proiezioni di questo fine settimana al festival, e ancora non li ho visti. Dedichiamo un paio di parole a ciascuno di essi.
Certo, allora, Ethiopic, che è il film con cui è aperto appunto la rassegna, è un film meraviglioso di cioè almeno per me è stata una scoperta di una musica mai sentita prima, per me almeno, e credo per molti di quelli che sono venuti a vedere appunto il film. È proprio la storia d'amore per la musica, che in un festival di cinema sulla musica potrebbe sembrare scontato, ma proprio la storia dimostra che non lo è per niente. È la storia del, cioè, l'intreccio di tre personaggi, e c'è l'amore dei musicisti per le proprie radici, le proprie sonorità, e la storia dell'amore di questo visionario primo e proprietario di un negozio di dischi che diventa Amalsite, che diventa anche il primo produttore di musica etiope, e soprattutto l'amore incredibile e abbastanza, cioè, anche fuori se vuoi, per certi aspetti di questo giornalista musicale francese, Francis Falsetto, che grazie a lui che noi abbiamo ancora, cioè che possiamo sentire questa musica, perché come lui la definisce, questa miniera d'oro musicale sarebbe stata perduta se non fosse grazie a lui, al fatto che per caso una di queste registrazioni di questa musica arrivò nelle sue mani e decise per, non lo so, più di 20 anni di... cioè aveva in mente questo progetto di registrare di nuovo, di far uscire questi dischi, gli Ethiopics. E insomma, il film racconta tutto il processo su come questo poi ci riuscì, cioè tutto questo avvenne. E quindi
sì, un film anche molto commovente. Io quando l'ho visto ho notato alcuni dei vecchi musicisti che vengono interpellati, che vengono intervistati, eccetera, sono particolarmente seduttivi, soprattutto il vecchio Guillaume Beyenet,
meraviglioso,
che tra l'altro è uno della Wallace Band, questa band di musicisti di cui ha fatto parte anche Mulato Astaghe per un periodo, che durante la dittatura di Derg si trovarono in tour negli Stati Uniti, e alcuni di loro rimasero negli Stati Uniti, tra quali questo Guillaume Beyenet.
Esatto.
E lì perse la moglie, e per anni non compose, per cui nel film si vede come ricomincia a suonare, a comporre, eccetera. Io l'ho trovato veramente commovente.
Sì, è bellissimo. Poi una curiosità, o comunque una cosa bella di questo film, è che appunto, oltre a questi tre diverse storie d'amore, diciamo, sulla musica che si intrecciano, c'è anche la storia d'amore di il regista, che comunque è polacco, e quindi tu dici, ma cosa c'entra un regista polacco con la musica etiope? E in realtà lui appunto scoprì questi suoni perché, guardando un film di Jim Jarmusch, Broken Flowers, appunto sentì Mulato Astaghe e si innamorò tantissimo di questa musica. Da lì poi andò a leggersi il libro di Kapuscinski, che in italiano è tradotto come Negus, e lì cominciò tutta una serie di, appunto, a collegare i pezzi, no, a livello storico. E così decise di andare a trovare Francis Falsetto per fare una chiacchierata, e poi quella chiacchierata è diventato il film, perché ci è rimasto talmente coinvolto proprio con la passione che aveva appunto Francis Falsetto per tutto ciò, che alla fine decise di convincere la Polish Film Institute e tutti quanti in Polonia a fare quel film, dicendo che quel film doveva essere fatto perché era un film sull'amore per la musica, e quindi
infatti lo è chiaramente. Poi molto interessante da un punto di vista musicale, vabbè, gli ascoltatori di Radio Bizarra di questo ne hanno già sentito parlare tantissimo, comunque è che Falsetto poi non si è accontentato dell'Etiopia, ma è andato a ricercare tutta la musica anche tradizionale, folk, tutte le vecchie incisioni di quella zona dell'Africa e della penisola, insomma, dell'Arabia, e appunto grazie a lui dobbiamo questo lavoro di speleologia, archeologia musicale, diciamo, molto interessante. Un altro film che io ho trovato molto interessante, che abbiamo anche qua come secondo nel catalogo della tua rassegna, è quello dedicato a Henri Belafonte. Mm-hmm. Sì. Uno degli uomini più belli del XX secolo,
tra l'altro.
Ormai sulla soglia dei 90.
Sì, incredibile. E, questo è un film che decise in realtà l'ultimo momento di mettere, anche se ce l'avevo già in mente dall'inizio, diciamo. Però facendo così volevo anche fare appunto questa continuità che piace a me, in cui il primo anno avevamo Fela Kuti, al secondo anno avevamo Miriam Makeba, e ho deciso appunto che comunque un biopic di un personaggio come questo dà un certa rilevanza, e soprattutto interessante perché è un personaggio molto trasversale e, come si è visto l'altra volta in sala, ha portato anche la gente un po' più grande, diciamo, perché magari non sono interessati solo alla musica ma anche alla storia del personaggio. E la storia di un uomo appunto, oltre che bellissimo, meraviglioso, in cui passò una vita intera appunto dedicata alla musica, ma soprattutto alla lotta per i diritti civili, e iniziò la sua carriera studiando recitazione con Marlon Brando, con Sidney Poitier, con Tony Curtis. E fu il primo uomo ad avere una storia d'amore al cinema con una donna bianca, e era a fianco a Martin Luther King nelle sue battaglie politiche. È stato, insomma, è stato anche durante la parte in Sudafrica, cioè con Nelson Mandela, cioè, è veramente è un personaggio molto molto ispiratore, diciamo.
Sì, tutto tondo, anche uno studioso, è andato alla ricerca comunque, anche nel film viene raccontato come si è dedicato a scavare nel folk dei neri, insomma dei neri americani, frequentando la biblioteca del congresso, andando anche alla ricerca delle vecchie canzoni della tradizione del calipso giamaicana, eccetera, e poi anche per quel che riguarda il cinema, comunque una persona molto importante, come dicevi tu.
Sì.
Io per esempio, uno dei miei film preferiti in assoluto è quello che in italiano è stato intitolato La fine del mondo, The World, the Flesh and the Devil, che appunto è quello dove c'è questa impossibile storia d'amore. Sì. Cioè lui è l'ultimo uomo rimasto sulla terra ed è nero, e poi scopre che c'è un'altra sopravvissuta, che è una donna bianca, la quale a un certo punto frigna perché dice: ecco, io sono l'ultimo, cioè non potrò mai avere un uomo, non potrò mai avere un uomo, un amante, non potrò mai essere madre perché non c'è rimasto più nessuno. E dice: ma come? Ma ci sono io.
E sì, insomma. Sì, sì. E infatti lui comunque tutta la vita si è dedicato proprio a lottare anche
contro la segregazione
razziale. E in effetti lui si è allontanato anche da concerti redditizi perché appunto non voleva che la sua lotta, insomma, fosse compromessa con queste posizioni contro il razzismo. E a 91 anni, non mi ricordo, a 90 anni insomma passati, non so chi di voi avrà visto Black Klansman, ma l'ultimo film di Spike Lee.
A un certo punto lui compare,
è praticamente lì che racconta uno degli episodi più tremendi di odio razziale, cioè è stato lui quello che dà voce a questo episodio, cioè l'ha scelto Spike Lee, diciamo, non l'ha scelto a caso.
Va bene, passerei ora a parlare di Henri Belafonte, ma ecco, andiamo avanti. Scream for me Sarajevo, questo racconto meraviglioso, fortissimo, del concerto che il 94 alcuni degli Iron Maiden tennero a Sarajevo,
sì,
assediata.
Sì, sì. E, come le si in una intervista, insomma, cioè quella è la storia di un concerto impossibile, cioè perché cioè è una storia che ha veramente l'impossibile, cioè è la storia di questo concerto di Bruce Dickinson con la sua band che si chiamava Skunk Works, che si tiene il 14 dicembre del 95 durante l'assedio più lungo della storia moderna, che fu quella di Sarajevo tra il 92 e il 96. Cioè, è stato proprio una follia totale, cioè proprio una storia, non lo so, vergognosa. Esche in Formi Sarajevo prende spunto a quel concerto per raccontare più che altro la storia di persone che erano costrette a fare i conti quotidiani con la morte, con i cecchini, con le bombe. Ma è soprattutto un film su delle persone che rischiano la vita per esibirsi, per delle persone che hanno rischiato la vita per andarli a vedere, cioè perché appunto c'è chi decide di lasciare la sua postazione, magari c'è come soldato, e dire chi se ne frega, non me ne frega niente quello che succede, ma io quel concerto vado a vederlo, chi decide di attraversare appunto da Mostar e arrivare a Sarajevo, comunque rischiando appunto la pelle, però quel momento dovevano viverlo. E fu un momento veramente catartico, ce lo si vede dal film, in cui comunque, come non lo so, quei momenti in cui non importa niente quello che succeda, cioè loro erano lì e in quel momento la guerra non c'era, come viene descritto. È stato proiettato in anteprima al Sarajevo Film Festival, l'anno in cui il film uscì, appunto nel 2012, e vinse il premio speciale la giuria, il premio per i diritti umani, il premio del pubblico, e ottiene il punteggio più alto della storia del festival e nei suoi 21 anni di storia, appunto, perché fu molto, molto, cioè io non posso immaginare quanto possa essere stato commovente per gli abitanti di Sarajevo aver vissuto quel concerto e poi averlo rivisto tanti anni dopo.
Rivisto, cioè, le foto, ascoltate le interviste, tutti gli intervistati in qualche momento si mettono a piangere. Esatto. È proprio un bellissimo film. Passando dalla guerra a una festa, una serie di feste, di grandi concerti, sempre però sotto una dittatura, andiamo in Brasile e c'è questo Taking a Canga sui festival di Agua Claras. Sì. Prego Juanita, raccontaci un poco.
Allora, Taking a Canga è un documentario che abbiamo presentato in anteprima mondiale proprio qua a CU Sound, e che avrà il secondo e ultimo passaggio domenica 3 febbraio alle 18. È una storia molto molto particolare e sconosciuta per me e anche per il mio ospite brasiliano che avevo in sala l'altra sera, il che già mi sembrava molto cioè già mi sembrava di fare una cosa molto riuscita, avere l'anteprima mondiale di un film e che fosse anche una storia sconosciuta per i brasiliani. È stato bellissimo. È stato proprio la storia proprio del Woodstock, Woodstock brasiliano al ritmo di bossa nova, che però la particolarità è che fu proprio durante la dittatura. È stata un'idea folle, visionaria, di un ragazzo giovane che aveva una grande fattoria vicino a Sao Paulo, e insieme ai suoi cugini, amici, ma erano tutti 14enni, 15, 16, cioè, insomma erano tutti veramente giovani, decisero di mettere su questo festival, e stiamo parlando di un'epoca pre-internet, quindi passaparola, quindi attacchinaggi, ma penso tipo dei manifestini nei paesi, ma cioè stiamo parlando proprio di un paese in mezzo alle fattorie dell'Ande sconfinate brasiliane. E loro si aspettavano, dicevano ma non verrà nessuno. A un certo punto c'erano file di macchine e hippie che arrivavano, cioè, nel posto. È bellissimo, cioè, soprattutto i documenti di archivio dove mostrano, cioè, tutti i musicisti, cioè, ma anche sconosciuti, perché comunque era una cosa underground, ma non solo, perché comunque per la seconda, terza edizione c'è, cioè, comunque arrivò anche Gilberto Gil, e soprattutto c'è la storia molto interessante che di Gio Gilberto, che, cioè, che era veramente un rompino, non voleva assolutamente, cioè, voleva veramente avere la limousine, questo e l'altro. Alla fine arrivò lì e disse che quello è stato il suo concerto più bello di tutta la sua vita, quindi è stato molto molto bello. E soprattutto l'avere avuto qua per caso il figlio di colui che appunto inventò questo festival l'altra sera è stato molto molto bello.
Poi si inserisce bene all'interno della programmazione del festival, perché c'è un altro film dedicato a João Gilberto, che comunque è da anni che non si esibisce, che insomma per una sua forma di agorafobia vive rinchiuso e ha pochissimi contatti con l'esterno, per cui fu un grande, insomma, un grande onore, cioè, chi ha avuto la fortuna di sentirlo, esatto, suonare e cantare in quell'occasione.
Insomma, infatti mi ha fatto ridere, perché l'altra sera avevamo in contemporanea Tekin Akanga da una parte, e dall'altra c'era questo film appunto che si chiama
Where are you, Gilberto.
Allora io dicevo è qua.
infatti sì. E sono comunque due film che si ha ancora opportunità di vedere, no? Dicevi il 3 febbraio, che quindi è domenica alle 18.
Domenica alle 18, sì.
Tekin Akanga e Where Are You João Gilberto, mi sa che è questa sera,
sì,
alle 21. Sì, che è un film che io anche consiglio, particolare, molto particolare, anche quello fatto gira intorno all'incontro, all'amore di tre persone, insomma, di due o tre persone. E, niente, c'era un'altra cosa che volevo dire su Tekin Akanga. Ah, ecco, sì, che oltre a grandi artisti della bossa nova, appunto come João Gilberto, Gilberto Gir, Moraes Moreira, eccetera, ci sono tutta una serie di band, musicisti, anche Cermeto Pasquale, tutti grandi, grandissimi della psichedelia,
esatto,
della psichedelia brasiliana degli anni 70, del progressive brasiliano degli anni 70, anche la samba, il folk, insomma, c'è, mm-hmm, e tutti artisti brasiliani.
Sì,
molto, veramente molto interessante, un bel film che dà uno spaccato e volendo ti dà anche dei suggerimenti di musicisti da andarti a cercare. E ci rimangono due film di cui parlare, io non li ho visti.
Ok, allora abbiamo Let Fury Have the Hour, il cui titolo viene da una canzone di Clash dell'album London Calling, e il pezzo si chiama Climb Down. E, tradotta sarebbe: lascia che la furia abbia la sua ora, la rabbia può essere potente, lo sai che puoi usarla. Il film è inquadrato durante l'era di Thatcher di Reagan, quindi non dico l'inizio e la fine, ma vabbè. E loro predicavano proprio l'individualismo e l'individuo, cioè, era un consumatore, e questo si vince proprio dal film, che la cui prima parte fa proprio questo inquadramento storico. E, lo scrittore e regista Antonino D'Ambrosio, che è appunto quello che ci regalò a questo film abbastanza interessante, è molto interessante perché unisce all'incirca 50 potenti voci del mondo dell'arte. Non sono solo musicisti, c'è lo street artist Obey, c'è il rapper Chuck D, c'è Tom Morello di Rage Against the Machine, c'è il regista John Sayles, che attraverso il film condividono tutte le loro storie personali, cioè storie potenti, su come hanno trasformato la rabbia, quella rabbia appunto di sentirsi, insomma, lì in mezzo a queste politiche imperialiste assurde, dove l'individuo appunto non vale più niente, e quindi trasformano questa rabbia e questa angoscia in una risposta creativa, che è quello il fil rouge del film. Proprio, loro parlano proprio sempre di questa risposta creativa, cioè quella di usare il talento umano per rispondere in modo creativo alle sfide che la politica e la società ci mette davanti. E quindi tutto questo è fatto attraverso filmati di storia, animazione e performance proprio sia dei musicisti che anche degli attivisti, poeti che ci sono durante il film e mostrano appunto il ritratto di una società che da una parte va come sappiamo e dall'altra parte c'è appunto invece chi appunto attraverso la loro arte contesta tutto ciò.
E questo film possiamo vederlo domani pomeriggio alle 14.30. Mentre ci resta da descrivere, da parlare di Satani Adam.
Sì, Satana Adam,
accento alla spagnola.
Allora, è una storia di due musicisti, uno nero e uno bianco, quindi è una storia, diciamo, di amicizia e spirituale, musicale, ed è comunque una storia interrazziale. È ambientata negli anni 80, cioè la storia inizia negli anni 80 a Harlem, quando Harlem era proprio una polveriera razziale. Furono gli anni dell'incidente di Howard Beach e furono gli anni di Spike Lee che esce appunto con Fai la cosa giusta ed è proprio in quel momento lì, negli 86, che Adam si avvicina a Satan perché camminando per le strade di Harlem viene proprio attratto dal suono della sua chitarra. E questi erano gli anni prima della gentrification che ci sarebbe stata dopo. E lui ebbe comunque il coraggio di avvicinarsi comunque in questo quartiere a questo musicista, a questo bluesman nero di strada, e chiedergli se poteva suonare con lui. C'è già questo è abbastanza particolare. Appunto, questo è un film che esamina le questioni razziali, ma da tutti i due punti di vista. Questa è forse la cosa più interessante, perché siamo abituati che quelli discriminati siano appunto i neri, no? Ma invece in questo film vediamo che in quel caso il discriminato era anche il bianco, e quindi in un momento del film c'è uno che chiede: ma tu sei venuto qua a rubare la musica, no? Sì. Di Satan. E quindi è stato un momento in cui nel film, che è importante, dove appunto Adam si sentì un po' fuori luogo e capì che comunque non doveva prendere proprio a cuore leggero l'essere lì sulle strade.
Viene fuori lo spinoso tema dell'appropriazione culturale,
esatto,
che è un grande complesso. È complesso e crea grandi complessi in molti, insomma,
esatto.
Soprattutto
è molto interessante questo. La particolarità più interessante di questo film è che è un documentario che è stato girato durante 23 anni. E il regista dice che appunto che è un piccolo miracolo che i suoi soggetti anziani siano sopravvissuti, per non parlare del fatto che hanno collaborato tutto il tempo. In realtà è un film che è iniziato e era rimasto lì, no? Non si sapeva, e la storia ha il suo corso, e il regista è lì non solo a seguire loro, ma anche a fare da tramite nella loro storia d'amicizia. Questo è un film che parla di come le linee di demarcazione sociale che ci separano non hanno giurisdizione nel mondo musicale, ed è come la musica non ha occhio per il colore della pelle. Questo, diciamo, è il motivo per il quale ho inserito questo film in questa rassegna, soprattutto perché è molto personale, molto più personale di tanti altri film della rassegna, però era, diciamo, questo il punto focale.
E noi riusciamo, noi lo, almeno io penso anche voi, lo andiamo a vedere questo pomeriggio, questo pomeriggio, adesso fra poco, mentre chi ascolta questo podcast magari sabato dopo la mia trasmissione può ancora venire a vederlo domenica.
Sì, domenica 3 febbraio. 3 febbraio alle 21:20 e sarà appunto il film che chiuderà la rassegna.
Va bene. Juanita, io ti ringrazio anche quest'anno, ti do appuntamento all'anno prossimo, grazie per le tue scelte e per questa finestra che ci apri sul, appunto sulla musica, il cinema e il tema dell'uso
magari ci risentiamo
della musica
prima
come arma. Va bene.
Per gli altri progetti.
E tra l'altro condividiamo questo amore e rispetto per Fela Kuti e apprezzo molto che tu abbia usato una sua frase per dare il nome alla tua rassegna.
Grazie.